Vogliamo tornare al libro della Prima Cronache, capitolo 4. Stiamo vedendo in pratica due versetti, ma come vi state accorgendo anche voi, sono carichi di grande significato. Questo personaggio sconosciuto, forse sconosciuto anche a noi, no? Diversi mi hanno detto, ma non avevo mai sentito niente su un personaggio come questo. In effetti ci sono dei personaggi di cui leggiamo, ma poi a un certo punto ci fermiamo e diciamo, ma non avevo mai fatto caso. È interessante quello che è scritto. Arriva il momento in cui Dio ci parla, anche attraverso questi personaggi. Allora, leggiamo ancora i versi da 8 a 10, sono i versi naturalmente 9 e 10, quelli che ci interessano, ma leggiamo i versi da 8 a 10 di Prima Cronache, capitolo 4. Cus generò Anub, Assobeba e le famiglie di Arel, figlio di Arum. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva «l'ho partorito con dolore». Jabes invocò il Dio di Israele dicendo «benedicimi, ti prego, allarghi i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire». E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Ricordo che stiamo parlando, abbiamo strutturato questo breve passo in tre parti principali, cioè la persona di Jabes, la preghiera di Jabes e l'esaudimento alla preghiera di Jabes. E abbiamo iniziato a parlare della persona di Jabes. Abbiamo detto che secondo questo passo ci sono almeno tre fattori, tre aspetti che lo caratterizzano. E questo è veramente interessante. Abbiamo parlato martedì di due di questi tre aspetti, cioè quello che Jabes non era. Abbiamo parlato del significato del nome di Jabes e stasera parleremo di questo inciso che troviamo scritto, cioè era praticamente il più onorato dei suoi fratelli. Quando leggiamo la parola di Dio, almeno io quando leggo la parola di Dio sono interessato al contesto, alla parte storica, alla parte anche emozionale, se vogliamo, è vero, è qualcosa che ci affascina, ci emoziona. Però al di sopra di questo dobbiamo essere interessati al messaggio che ci vuole dare. E quindi, ad esempio, mi sono subito chiesto, mentre mettevo giù degli appunti, mi sono chiesto se la Chiesa, se il Signore dovesse in qualche modo parlare di noi, in che maniera parlerebbe? Cioè, in che modo, con quali fattori positivi o negativi parlerebbe di noi, con quali caratteri. E quindi è interessante questo, perché come vedremo alla fine di questo messaggio, è interessante vedere proprio il nostro coinvolgimento a questo messaggio. Perché dopo che abbiamo parlato di Jabes, dobbiamo anche capire che cosa il Signore pensa di noi. È vero? Se la Chiesa dovesse definire me, con quale carattere lo farebbe? Se avesse definire ciascuno di noi, in che modo lo farebbe? Ci offenderemmo, saremmo contenti, ascolteremmo? Perché questo è molto importante, perché quello che diciamo spesso, quello che conta nella vita di un credente, non è solo la conoscenza, il servizio, lo zelo, eccetera, ma anche carattere spirituale, è vero? Allora ecco, un uomo, un credente, una donna, un fratello, si vedono proprio lì quando vengono toccati personalmente, le reazioni che hanno. Ci è stato parlato un po' di tempo fa dell'autocontrollo, ma quando veniamo toccati, in che modo reagiamo? Abbiamo un autocontrollo? Ascoltiamo? Siamo pronti ad ascoltare? Siamo pronti anche eventualmente a dire forse devo migliorare, è vero? E questo è molto difficile. È più facile predicare che vivere quanto noi predichiamo. Allora, quello che noi vedremo questa sera, l'ultimo fattore della persona di Iabes, è un uomo onorato più dei suoi fratelli. È una qualità che fa anche da premessa alla preghiera e alla risposta alla preghiera. Ma facciamo attenzione un po' a questa frase, che a questo inciso che abbiamo letto nel versetto 9. Iabes fu onorato più dei suoi fratelli. Non dice fu un uomo più amato, fu la persona di cui hanno voluto più bene di tutti i suoi fratelli, ma fu invece onorato più dei suoi fratelli. Allora cosa significa questo? Notate un po' anche la struttura della frase. Qui sta dicendo che i suoi fratelli, che non sappiamo quanti fossero, che siano questi fratelli, anche loro erano della gente onorata. Perché non dice lui è stato l'unico onorato di tutta la famiglia. No, dice è stato quello maggiormente onorato. Allora cosa significa questo? Significa che rispetto a tutti gli altri suoi fratelli, Iabes era maggiormente onorato. E questo mi ha fatto pensare a un passo che troviamo, molto conosciuto ovviamente, che troviamo nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 1 e versetto 5, che conosciamo bene, è vero, non abbiamo bisogno di andare a prendere perché lo conosciamo. Aggiungete alla fede, qual è la prima caratteristica da aggiungere? Aggiungete alla fede, tutto lo sapete, la virtù, ma la conoscete. La conoscenza dopo. Aggiungete alla fede la virtù. Ed è interessante, perché questa parola virtù, arete nel greco, vuol dire la vita eccellente. Cioè non è qualcosa che si trova in noi, altrimenti non ci viene chiesto di aggiungerla, è vero? Aggiunge cioè alla salvezza, a quelle che tu e io siamo diventati, una vita eccellente. E questo è molto bello, perché il Signore non ci chiede di essere i primi della classe, non ci chiede di essere i più studiosi in questo mondo. Il Signore ci chiede di essere le persone di una condotta eccellente. Di una condotta eccellente. E questo uomo, Iabes, era uno di questi, tra tutti i fratelli che si vedevano, lui spiccava più degli altri. Questo è davvero interessante. Cosa significa allora essere onorati? Onorati vuol dire essere stimati, rispettati. Vuol dire che persone degne di ammirazione. Allora, Iabes era onorato da chi? E perché? Da chi è onorato Iabes? E perché era un uomo onorato? Non abbiamo scritto le ragioni per cui si diceva di lui che era un uomo, un credente onorato. La scrittura ci dice che era il più onorato, va bene, ma non ci dice da chi e le ragioni per cui eccelleva in questo carattere. Allora dobbiamo lavorare un po' con la scrittura per cercare di capire. Allora io credo che questo credente era onorato, stimato, rispettato, degno d'ammirazione dalle persone che lo vedevano, che avevano a che fare con lui, che vivevano con lui, che parlavano di lui, che quando vedevano questo credente avevano davvero un grande rispetto. Che persona straordinaria! Proprio la stima verso questa persona, una persona che era degna di grande ammirazione. E io credo allo stesso tempo che era anche una persona onorata dal Signore. Perché se non fosse stato così, lo Spirito Santo non avrebbe parlato di lui in questa maniera e il Signore non avrebbe neppure dato esaudimento alla sua preghiera. Allora sicuramente anche voi state pensando a quello che sto pensando io, è vero? Cosa dice la parola di Dio? Vogliamo andare a vederlo? Allora, Prima Samuele, capitolo 2, guardate come la parola di Dio spiega la parola di Dio. Perché dico questo? Perché essere onorati, stimati, degni d'ammirazione, eccetera, non è una qualità che si ha a prescindere. Sono qualità queste che bisogna meritare. È vero? Sono qualità che bisogna meritare, che bisogna ricercare. Che bisogna ricercare. Guardate in Prima Samuele, capitolo 2, sapete, si parla di Eli, e la parola di Dio nel capitolo 2, versetto 30, per brevità, dice così. Perciò, è un uomo di Dio che parla a Eli, il cui nome non si conosce neanche, ma che gli porta questo messaggio. Perciò, così dice il Signore, il Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice, lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano, e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Sapete, se voi leggete la storia di Eli, voi troverete che Eli era un bravo uomo. Ma che cosa faceva di quest'uomo un uomo disprezzato da Dio, a tal punto che il Signore lo giudicò insieme a tutta la sua famiglia? Qual era la caratteristica particolare? Ecco, stiamo parlando di carattere, di fattori spirituali che il Signore fa conoscere. Qual era il fattore principale per cui ha fatto scatenare il giudizio di Dio fino al punto di parlare di disprezzo? Qual era il fattore principale? Eli amava i suoi figli più del Signore. Era un bravo uomo, era molto preoccupato dei suoi figli, come era ansioso per i suoi figli, come si dava da fare per i suoi figli. Ma i suoi figli stavano a un posto superiore a quelli di Dio. E invece di essere una persona fedele alla parola, e invece di agire nel modo biblico come si doveva agire, egli cosa faceva? Faceva qualcosa di diverso. Facciamo attenzione, fratelli, facciamo attenzione. Forse non sono i nostri figli quelli che amiamo di più, forse ci sono altre cose che amiamo di più e che non meritiamo l'onore, la stima, l'ammirazione del Signore. E guardate qui, il contrario dell'onore è il disprezzo. Sapete cosa vuol dire disprezzo nella Bibbia? Se voi prendete le due diverse versioni, prendete, non so, la Nuova Riveduta che abbiamo noi, prendete poi la Nuova Diodati, o prendete la Luzzi, voi troverete che disprezzare è la stessa parola che si può tradurre anche con bestemmiare. Perché noi abbiamo dei concetti strani, è vero? Abbiamo dei concetti che ci portiamo dietro. Ah, diciamo, quella persona ha disprezzato perché ha usato delle parole ingiuriose contro il Signore. Ma non è solo quello. Quando noi non viviamo la parola di Dio, dobbiamo frequentare, non veniamo, ci comportiamo come se non fossimo neanche credenti, Dio ci parla e noi non facciamo caso, noi stiamo bestemmiando la parola di Dio. E sapete una cosa molto triste anche? Che a volte facciamo bestemmiare la parola di Dio anche gli altri. Se andate nel capitolo 10, se ricordo bene, dalla lettera ai Romani, penultimo versetto del capitolo 10, interessante, dice: per causa vostra, dice l'apostolo Paolo, popolo Israele, i pagani disprezzano il Signore, bestemmiano il Signore. Non dicono delle parolacce contro Dio, ma disprezzano la parola. Allora guardiamo quando il Signore parla attraverso questi personaggi. Era il più onorato di tutti i suoi fratelli. Non era onorato, attenzione, notate, non era onorato dai suoi fratelli, ma era il più onorato dei suoi fratelli. È difficile essere onorato dai propri fratelli, vero? È difficile trovare stima dei propri fratelli, ma delle persone esterne che guardavano dal Signore. Ed egli, abbiamo proprio questa testimonianza particolare di cui parla la parola del Signore. Era un bravo uomo, sapete? Vedete come parlava ai figli, no? Perché fate così? Ci dispiace tanto. Voi facendo così mi mettete in cattiva luce. Ma non era questo il comportamento che avrebbe dovuto avere, è vero? Avrebbe dovuto prendere delle decisioni anche drastiche, secondo la legge di Mosè. E invece lui cosa faceva? Era piuttosto strano nel suo modo di fare. Era patetico. Ma con le cose del Signore non si può scherzare. Non si può scherzare. E il Signore giudicò lui e tutti i suoi figli. E questa è una cosa veramente triste. Ma il Signore nella sua grazia non si lascia mai senza una testimonianza e senza dei servi che lui stesso prepara. Non è il nostro argomento, ma per chi volesse farlo, potrebbe leggere i primi quattro capitoli di Prima Samuele e troverebbe quattro principali contrasti. E troverebbe che mentre i figli di Eli stesso, si comportavano in un certo modo, subito dopo trovate scritto: intanto Samuele cresceva. Poi te lo vedete la seconda volta, e intanto Samuele piaceva a Dio e piaceva agli uomini. Alla fine troverete scritto, e intanto troverete scritto, tutto il popolo, da Dan fino a Beersheba, riconobbe che Dio aveva messo da parte come profeta Samuele. E sapete cos'è che mi tocca a me di questo ragazzo che cresceva e diventava uomo? Che quando, man mano che cresceva, e poi è arrivato dopo, pensate, dopo 20 anni e 7 mesi cominciò il suo ministero di giudice di Israele, non si è messo lì a dire e a giudicare tutti quelli che erano venuti prima di lui per dire: ah, ma io capisco, quando erano cattivi quelli di prima. Si è messo subito a lavorare chiamando il popolo a ravvedersi. E per 40 anni il popolo di Israele ha avuto un grande risveglio. Quindi la ragione era quella di amare. Forse noi amiamo le nostre comodità più che essere la presenza del Signore. Forse amiamo più il lavoro, preferiamo, non so, fare più straordinari in modo tale che possiamo guadagnare di più, o avere una carriera forte perché possiamo diventare importanti. Questo è un modo per disprezzare le cose del Signore. Il Signore ci mette alla prova, sapete, a volte ci fa arrivare anche fino al al bordo di un baratro per vedere se noi abbiamo fiducia di lui. Un po' come ha fatto con i tre amici di Daniele, è vero? Li ha portati fino lì, fino alla morte. E per loro c'era soltanto la morte, perché sarebbero stati gettati in una fornace dove non avrebbero avuto nessuna speranza. Avrebbero potuto fare i diplomatici. E invece hanno detto no, non vogliamo disonorare il nome del Signore. È vero? E il Signore li ha benedetti. Ha benedetto Daniele, ha benedetto questi giovani che sono diventati per tutti noi un esempio. Non sono soltanto delle storie, fratelli. Se leggiamo tutte queste cose solo come delle storie e non cambia nulla nella nostra vita, allora non è più la parola di Dio. È un bel libro di storia che ci emoziona, che ci piace raccontare anche, però non ha nessuna importanza. Noi dobbiamo domandarci veramente se sta cambiando la nostra vita, se sta cambiando veramente. Allora, dove si vede nella parola di Dio quando c'è la stima, il rispetto e tutto il resto? La stima e il rispetto, allora, sono valori che si meritano. Allora, per una decina di minuti ancora, forse anche meno, voglio farvi vedere qualche passo che parla di questo. Allora, venite prima di tutto nella lettera ai Filippesi, perché noi vediamo che nel corpo di Cristo non siamo tutti uguali. Il Signore non fa discriminazioni, non fa favoritismi, ma a seconda del nostro comportamento, a seconda della nostra fedeltà, il Signore fa le differenze, E non le facciamo noi, le fa Lui. E tutto questo dipende da noi. Allora, nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi, possiamo leggere, ad esempio, prima all'inizio, dal versetto 19, si parla di Timoteo, ad esempio, no? Ad esempio, nel versetto 21 è scritto, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Infatti prima dice, infatti non ho nessuno, versetto 20, di animo pare al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. Nessuno è come Timoteo. Che bello questo. Sono tanti bravi collaboratori, ma nessuno è come Timoteo. Che bello, vero? Poter dire questo. Ah, bravi fratelli. Ah, ma non c'è nessuno come lui. Veramente un fratello straordinario, disponibile, umile, pronto ad ascoltare, tardo a parlare, non c'è nessuno come lui, bellissimo questo. Guardate, la scrittura fa queste differenze, le fa, non le facciamo noi, ma le fa il Signore e il popolo di Dio, guarda questo. Non ci dice niente a volte il modo in cui ci comportiamo quando ci comportiamo male, però le guarda, a volte sta zitto per non irritare. Ma guardate ancora quest'altro personaggio, quest'altro collaboratore dell'Apostolo Paolo, dal versetto 25 di Epafrodito, notate, però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti è ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve lo mando con gran premura, affinché anche voi, anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia. E notate, fratelli, e abbiate stima di uomini simili. Si ha stima di uomini così? È arrivato Epafrodito fino al bordo della morte per servire i credenti. E Paolo dice, questi sono uomini di cui dobbiamo avere stima. No, per un niente non veniamo in adunanza, per un niente non siamo presenti nelle attività, per le nostre sciocchezze, perché dobbiamo andare a fare la spesa, per altre cose, non siamo impegnati per l'opera di Dio. Questo era vicino alla morte, ma non si è fermato. E Paolo dice: abbiate stima di uomini così fatti. Allora il Signore, fratelli, se dovesse parlarci questa sera, se noi dovessimo fare a Dio questa domanda: Signore, tu hai stima di me? O c'è qualcosa di più importante di te, come Eli? Hai stima tu di me? Cioè tu mi stai onorando nel modo che solo tu onori? O sono qualcosa di diverso? Se dovessero scrivere di noi, se dovessero scrivere un'altra Bibbia, parlare di noi, che cosa direbbe la parola di Dio? Direbbe come Dema: mi ha lasciato perché ha amato il mondo. È vero? Ha amato se stesso. Non si è preoccupato di questo, non ha amato la Chiesa, non ha amato il Signore. È un altro passo molto, molto importante. Andiamo un po' più avanti, in Prima Tessalonicesi. Ce ne sono diversi, io ne ho selezionato solo questi due. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versi 12 e 13. Ma vi segnalo anche Prima Timoteo 5, 17, quando parla dei conduttori, degli anziani, dice che quelli che presiedono bene siano degni di doppio onore. Pensate, eh? Quanto è importante la presidenza. Capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, versetti 12 e 13, per dimostrare che cosa? Che l'onore non si dà in modo gratuito, che l'onore è qualcosa che si guadagna, che si merita. Versetto 12 e 13, capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, dicono così: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore. Preposti vuol dire i fratelli conduttori, gli anziani, e che vi istruiscono, e di tenerli in grande stima, di amarli. Perché? A motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Perché dobbiamo amare e stimare i nostri conduttori? Perché sono conduttori? No, non solo perché sono conduttori. Perché sono persone, dice qui, che ci istruiscono, che ci parlano, che sono preoccupati della Chiesa, singolarmente dei credenti. E io penso che una cosa bella di un conduttore è proprio questa: avere il polso di un padre e il cuore di una mamma. Perché sta succedendo questo? Essere fermi, ma pieni d'amore per coloro che non stanno camminando secondo il Vangelo. Allora, se questa sera, quando noi pregheremo, chiuderemo gli occhi, ci chiederemo: Signore, che pensi tu di me? Se tu dovessi valutarmi, che cosa diresti? Hai stima di me? Io desto ammirazione nei tuoi confronti, o mi sto trascinando nella vita cristiana quasi a non contare quasi nulla, sia all'interno di una chiesa dove tu mi hai posto, e sia per le persone che stanno morendo e stanno andando all'inferno? Provate a farvi questa domanda, e se lo Spirito Santo vi dirà qualcosa, non passate oltre, non passiamo oltre, fermiamoci, ravvediamoci, perché la vita cristiana è bella, perché si può ricominciare e chiedere perdono e camminare un'altra volta. Amen.